Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno Alberto, buongiorno ai tanti libri.
Ai tanti libri e ai tanti argomenti che andremo a toccare in questa puntata di Carta vetrata con Giuliano Soria, che puntuale come ogni puntata ci dà una bella visione, anzi possiamo dire non bella ma approfondita, perché la bellezza non è sempre così presente, anzi in questo caso tocchiamo degli argomenti abbastanza bruttini.
Ornamento della bellezza, diceva Shakespeare, è il sospetto.
Parliamo dell'annuario degli Studios Americanos, che nel 2012 tocca degli argomenti che sono abbastanza difficili da considerare belli. Sono i conflitti interni a quel mondo composito che è il Sud America, e poi alla base di questo troveremo le vere ragioni per la contesa delle Falkland o delle Malvinas, come noi abbiamo a dire. Ma sentiamo, dopo la sigla, Giuliano Soria.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenido Giuliano.
Benvenido a todos.
Allora, caro amico torinese, come funzionano gli Stati Uniti del Sud America? Perché si può dire che c'è una volontà di aggregare in una sorta di Mercosur, di qualcosa di analogo in quel mondo, che porta anche a discutere, e la letteratura naturalmente ne testimonia tantissimi passaggi, quel unirsi che hanno visto con tanto successo aver un futuro e anche un'imitazione dagli Stati Uniti d'America all'Europa, insomma tutti quanti cerchiamo in qualche modo di aggregarci. Poi posso dire che esiste anche qualcosa di analogo in Africa, ad Addis Abeba è nata l'Unione Africana, e quindi chissà, ma parliamo di Sud America.
Qui è nato il Mercosur, che riunisce l'Argentina, il Paraguay, l'Uruguay, il Brasile, il Cile, un pezzo del Perù, ed è una unità anche culturale, letteraria, perché la cosiddetta letteratura rioplatense, quella di Borges, quella di tutta legata al Rio della Plata, è tutta quella attorno al quale si sviluppa il Mercosur, che dal punto di vista economico funziona e non funziona, perché questi sono paesi di un'enorme complessità, come dire, monetaria, no? Questo volume, che è un annuario del Studios americano pubblicato dal Consiglio Superiore delle Ricerche spagnolo, fa una bellissima analisi sui rapporti fra Lima, Buenos Aires, i rapporti di democratizzazione di questi paesi del Mercosur, e anche della formazione dell'unità culturale, se vogliamo, quindi anche letteraria, di questi paesi dell'estremo cono sud, che hanno anche una loro ragione storica, perché i vicereami in America Latina sono stati prima quelli del Messico, poi quello del Perù e poi per ultimo nel Settecento quello di Buenos Aires.
Io vedo il sommario online della rivista, che porta una caravella, una bella caravella stilizzata in copertina, dà anche molto risalto alla Bolivia.
Da anche molto risalto alla Bolivia, e la Bolivia è ancora più a nord ed è una zona molto, come dire, molto India, molto India.
Beh, in questo momento poi abbiamo anche un nostro magistrato che si è spostato a occuparsi di cose boliviane, poi è ritornato rapidamente in Italia, ma non ne parliamo adesso. Però
è andato in Guatemala.
Guatemala.
Ah, ecco. Però il problema credo che fosse lo stesso.
Anzi, peggio in Bolivia che in Guatemala. Peggio in Bolivia che in Guatemala, nel senso questo della droga. E tra i tanti, in questo calderone della parte sud rioplatense dell'America, ci sono anche delle incongruità, come quella delle Malvinas, no? Sapete?
Come no?
Che prima erano delle isole francesi. Infatti, Malvinas viene da Malouin, cioè abitanti di Saint-Malo. poi questi li hanno passati agli inglesi, e quando è arrivata l'indipendenza dell'Argentina, nel 1810 circa, ne hanno preteso le isole, poi sono arrivati gli inglesi, hanno detto no, fuori dalle scatole, e li hanno cacciati via. Ma l'Argentina li ha sempre volute, fino alla guerra del 1982, che determinò, fu una guerra un po' ridicola se vogliamo, che però ebbe delle conseguenze politiche molto importanti per i due paesi.
È vero.
Positiva per l'Inghilterra, perché
rafforzò la Thatcher, certo.
Thatcher, che era in declino dopo questa guerra, che adesso le costava a dire di Dio, perché arrivavano sommergibili, navi da guerra.
Sì. Hanno esagerato, so, veramente, diciamo che hanno usato la mano forte.
Le sue azioni salirono dal 20 al 59%. Dall'altra parte c'erano, dalla parte argentina, c'erano il governo militare, che dopo questa figuraccia, perché aveva un esercito molto più fragile, molto più incapace confronto a una potenza come quella inglese, cadde il governo della destra militare.
Possiamo dire che la Spagna in qualche modo fu anche avvertita da questa reazione al tenere le mani lontane da Gibilterra, perché anche quella è una parentesi che si vorrebbe prima o poi chiudere, no?
Certo, ma la vedo una parentesi difficilissima, perché in questo momento poi solo un pazzo a Gibilterra vorrebbe diventare spagnolo.
Certo, hanno un vantaggio economico non indifferente anche in confronto agli inglesi.
Gli abitanti delle Malvinas hanno ormai, dopo questa guerra, hanno ufficialmente la cittadinanza britannica. Sapete cosa vuol dire avere la cittadinanza britannica? Cioè è la cittadinanza come, insieme a quella statunitense, più forte al mondo dal punto di vista delle tutele.
Esatto.
Lo stesso questi di Gibilterra, quindi hanno una serie di... se questi si ammalano, ci sono 4 aerei al giorno che vanno a Londra e vanno a curarsi a Londra.
Esattamente.
Se si ammalano a Tarifa, che sta a 10 chilometri, vanno in uno sgangherato ospedale magari di Algeciras, quindi... c'è tutto un discorso che non... Che
privilegi, privilegi, privilegi.
Privilegi che non hanno... Che non, sono delle battaglie come quelle di Ceuta e Melilla del Marocco contro la Spagna, per avere un pezzettino di Ceuta e Melilla, che anche lì finì male. Sono valori simbolici. Ma questo libro è molto interessante perché ricostruisce il farsi di questa unità del sud, del centro America meridionale, che ci aiuta a comprendere poi gli sviluppi successivi. Io la vedo dura a fare il Mercosur, è già difficile fare l'Europa, anzi metà degli europei non vorrebbe più l'Europa unita.
I conflitti più forti quali sono? Quelli tra Cile e Argentina, forse, vero?
Non ho capito.
Il conflitto, quello che crediamo sia più difficile da risolvere, quello tra Cile e Argentina, o ce ne sono di peggiori?
Ma c'è anche Cile e Perù. Il Cile di fatto è il paese più evoluto di tutti questi. Ha un ottimo...
Però non è più potente, perché il Brasile comunque rappresenta 20 volte il Cile come potenza economica e anche
il
militare.
Il Brasile,
no?
È una grande potenza finanziaria,
militare,
economica, quindi c'è da stupirsi che non sia fra i 10 più grandi del mondo. E difatti tutte le grandi crisi, quando ci fu la crisi del Brasile 10-12 anni fa, lo salvarono immediatamente, perché... E crolla il Brasile, crolla il mondo, e quindi il Brasile è una grandissima potenza ed è, come dire, il pilastro di tutta l'America Latina, non c'è alcun dubbio.
Bene, su questa battuta ti salutiamo, grazie ancora e alla prossima puntata.
A presto.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Una volta si diceva che i libri per ragazzi, per ragazze, proprio in particolare piccole donne, ma non solo, erano libri brutti. Invece si sta ritornando a qualificare il libro per ragazzi, come anche per al femminile, quindi espressamente per ragazze, come un libro di pregio, a prescindere dal genere.
Caro Alberto, sono meravigliosi, io li ho letti praticamente tutti e... sono meravigliosi anche i prodotti che ne sono stati tratti. Oggi parliamo di un libro particolare. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Allora, parliamo di Piccola Principessa, che l'Einaudi ha ristampato nella collana Tascabili, della scrittrice inglese ma naturalizzata americana, infatti morirà negli Stati Uniti, Frances Hodgson Burnett, che è famosissima per Il Giardino Segreto, di cui ci sono trasposizioni praticamente in ogni modo cinematografico. Esatto, anche il grande Fonkler.
C'è tutta una derivazione dai libri da Burnett, vero Giovanni?
Ma sì, naturalmente la Burnett, che a sua volta si inserisce in una corrente, quella del romanzo patetico sentimentale, poi ha dato origine sia a derivazioni cinematografiche e sia poi anche tutta una serie di letteratura per ragazzi del Novecento.
Addirittura Giovanni, dalla Piccola Principessa i giapponesi hanno fatto un lungometraggio a puntate, un cartone animato, sì, che da noi è stato trasmesso dall'Era di Mediaset col titolo Lovely Sarah.
Sì, sì. Dal nome della protagonista, che si chiama Sarah Crewe.
Appunto, l'orfanella che si trova col papà rimasto senza moglie, vedovo, e va a finire purtroppo in un istituto.
Raccontacelo, quindi. Giovanni.
Va a finire in un brutto posto. Il papà la porta a Londra e la affida a una megera, Miss Minchin, che ha un collegio per ragazze ricche. Il papà, da parte sua, ha comprato insieme a un socio, a un amico, una miniera di diamanti, cosa all'epoca pericolosissima perché in genere si falliva. E questa bambina, che ha 7 anni, in collegio all'inizio è trattata benissimo perché è ricca, piena di bei vestiti, l'avvocato del padre continua a portare soldi. Poi, come in tutti i rispettabili romanzi patetico-sentimentale, c'è un grande colpo di scena. Il colpo di scena è che il padre muore, le viene data la notizia dall'avvocato di famiglia e lei improvvisamente diventa povera, povera in canna. E la proprietaria del collegio le toglie tutti i vestiti, le toglie la bella camera lussuosa, la manda nell'abbaino su in cima alla casa e la fa diventare la serva di casa. Questa modalità noi l'avevamo già trovata nei romanzi di Dickens, è una modalità che paga sempre, perché naturalmente la seconda parte del libro è quella innanzitutto del riscatto psicologico di questa bambina, che è una bambina molto energica, sognatrice, e che reagisce con la fantasia alla situazione umiliante in cui si trova. Tra l'altro, come in tutti i rispettabili libri patetico-sentimentali, c'è un'altra bambina cattivissima, Lavinia, che la odia, fa dispetti.
La perfida Lavinia.
Perfida, assolutamente perfida. Però il problema è che quando si legge questo libro ci si commuove davvero, e in un'epoca come la nostra, che è così insensibile alla commozione, ma a tutti i livelli, a cominciare dai nostri governanti, lasciamo perdere, no? Qui viceversa trionfano due cose: uno, i sentimenti, e secondo, il filantropismo. Perché è vero che la bambina alla fine diventa ricca perché rispunta il socio del padre, che con un colpo di bacchetta magica, guarito da una serie di febbri nervosi che l'avevano portato in ospedale, riprende in mano la miniera di diamanti e la fa prosperare. E questo è molto importante. Ma c'è questo clima generale di solidarietà che non riguarda solamente il ricco nei confronti del povero, ma i poveri nei confronti dei poveri. È molto bello l'episodio, veramente patetico, che avviene quando la bambina, avendo trovato una monetina d'argento per terra, essendo andata da una panettiera per comprare dei panini, vede sulla soglia del negozio una bambina ancora più povera, ancora più infelice di lei, e allora le regala 5 dei 6 panini che ha comprato. Insomma, a me queste cose mi commuovono.
Ma sai, Giovanni, trovo che il patetico sia veramente la forza del nostro tempo. Tu pensa al successo di un film come Titanic, per esempio.
Infatti,
il patetico è trascinante.
Sì, quando non scade nella melensaggine, il patetico è sempre trascinante. Perché? Perché ci fa riscoprire quell'anima bambina che è nascosta dentro di noi. Poi noi facciamo finta di non averla, siamo sprezzanti, siamo ironici, siamo razionali e tutto il resto, ma in fondo all'animo c'è sempre questo residuo.
E poi alla base anche del termine più abusato in editoria, empatia.
Dice, sì,
esatto. Questo libro è empatico, lo faccio. Questo libro non è empatico, non si fa.
Sì, però bisogna essere empatici al modo giusto.
Sì, sì,
col sentimento e non consentire con gli sbrodolamenti del sentimento.
Esattamente, esattamente.
Se no, Barnett non sbrodola mai.
Guarda, ti dirò una cosa, Giovanni, ne parlavo con un amico poco tempo fa, perché sai, trascorso il periodo natalizio, quando finiscono le feste, Rete 4 trasmette Il Piccolo Lord. E io all'ultima scena mi commuovo sempre, perché
sì,
arrivano questi grandi arrosti, questi fagiani, e io sto lì e sbrodolo di commozione,
sì,
di fronte alle vettovaglie.
Pensa non solo ai libri, ma pensa anche ai film degli anni 50. Io mi ricordo un film eccezionale come Le foglie al vento di Douglas Sirk, e tu alla fine piange, c'è poco da fare.
Si piange. Poi c'è stata una declinazione tutta nostrana, quei film tipo Il palloncino rosso, ti ricordi? L'incompreso.
Allora, la declinazione per bambini, e poi c'è la declinazione per adulti. Non so se ti ricordi La cicala di Lattuada, che è il trionfo,
sì,
del,
sì,
melò patetico. Ma queste sono grandi firme, mica i nanerottoli che abbiamo oggi.
Qualcosa ti si rompe dentro e ti scioglie in lacrime,
sì,
ineluttabilmente.
Sì, comunque io consiglio questo libro, La piccola principessa, perché è poco noto, ma è assolutamente un libro meraviglioso.
Grazie Giovanni.
Alla prossima puntata, Giovanni.
Grazie a voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Abbiamo in linea da Macerata Aldo Canovari. Aldo Canovari è l'inventore di una sigla editoriale, Liberi Libri, che in qualche modo è stata anche imitata dalla Fiera del Libro di Roma, perché esisteva già da prima, e nel 1986 che ha iniziato a imprimere il proprio marchio sulle pubblicazioni, che insieme appunto al suo socio, a Carlo Cingolani, ha fatto sì che molti classici, ma non solo, fossero ripubblicati con degli straordinari sforzi di ritraduzione. Perché non parliamo di testi di semplice traduzione, oggi parliamo in particolare del libro, del testo più complesso, possiamo dire, della loro piccola esperienza editoriale, ma di grandissimo pregio, che è il Sartor Resartus, di cui sicuramente il nostro Fabrizio Patriarca sa molto più di me.
Beh, Alberto, il Sartor è un'opera capitale, se intendiamo che...
Insomma, manca la punteggiatura, ci sono
parlare,
i maiuscoli,
sì,
un po' strani,
queste
però...
maiuscole eccessive, molte critiche. L'ultima edizione è quella storica, la terza, il 24 in Italia, quindi è un libro che non si pubblicava da tempi immemorabili quasi. Però ecco, il discorso è sempre il medesimo, la storia della moda è la storia della modernità. Un libro che sa parlare della moda nella maniera in cui fa il Sartor, cioè costruendo questa farragine di materiali, di discorsi, di linguaggi, di impasti attorno alla tematica del vestire, sostanzialmente, è un libro che incarna veramente lo spirito che si compie nel passaggio fra il XIX e il XX secolo. Se dovessi paragonare un altro libro molto diverso al Sartor, sono i materiali sulla moda di Walter Benjamin, contenuti nel Passagenwerk, cioè nei passaggi di Parigi, e forse è l'altra opera capitale che il nostro secolo è riuscito a produrre, proprio come sforzo di pensare il linguaggio della moda, pensare insomma le architetture della moda, anche se tu sai bene che tutto questo sforzo di pensiero ha un antesignano tutto italiano, è Giacomo Leopardi, naturalmente.
E su Leopardi andiamo nelle Marche, terra leopardiana per eccellenza, appunto con Aldo Canovari.
Buongiorno a voi.
Come possiamo definire questa magia marchigiana, che è un vero florilegio di case editrici, non tutte a livello chiaramente della tua casa editrice, ma molte di buonissimo livello?
Ma probabilmente è un'esplosione che nasce dalla penuria, dall'astinenza, perché fino a 20 anni fa, 25 anni fa, in effetti era, non dico un deserto, ma il numero di case editrici era veramente bassissimo, anche se, e poi scartabellando, mi rendevo conto che le Marche in fondo sono state fra le prime a produrre libri, fin dalla, diciamo, dal terzo decennio del 400, a Iesi, a Cagli, ad Ascoli Piceno, insomma c'erano delle stamperie. Poi abbiamo avuto un vuoto effettivamente negli ultimi secoli e stranamente, forse per i così meccanismi anche imitativi e competitivi, nell'ultimo ventennio, così per reazione a catena, sia nella provincia di Macerata, nella città di Macerata stessa, ma anche nelle altre province, sono fiorite delle case editrici serie che si sono affermate nel loro spazio limitato come noi, ciascuna coltivando un filone realmente culturale di impegno, e sono fenomeni strani, magari suggestioni anche letterarie, l'impronta di Leopardi e l'ombra di Leopardi ci sollecita continuamente, forse anche quello, insomma. Sta di fatto che in relazione, in rapporto alla popolazione, che è appena 1,5 milioni di abitanti, le Marche, la provincia di Macerata 300.000, diciamo c'è un rapporto di 1 a 10 con altre grandi città d'Italia, e questo non può che farci piacere.
Stiamo vedendo il sito, Alberto, stiamo controllando qui un po' l'architettura. Vogliamo parlare delle vostre collane?
Sì, dunque, Liberi Libri nasce circa nell'86, abbiamo cominciato, posso dire, per iniziativa di un mio caro amico che era sindaco di Macerata, l'avvocato Carlo Cingolani.
L'abbiamo ricordato prima, mentre...
Ah sì, ecco, ci tengo a dirlo, che con apertura mentale ha favorito la nascita di questa iniziativa. Le collane, per andare alle collane, le collane che rispecchiano ovviamente l'intento con il quale è nata questa casa editrice. L'intento era di far conoscere, senza velleità ovviamente, al lettore italiano, alcuni testi che personalmente ritengo significativi e pietre miliari nell'acquisizione delle libertà individuali in Europa, dal preilluminismo in avanti. Lo scatto venne quando, facendo delle ricerche sul pensiero preilluminista, mi resi conto che molti testi non erano stati tradotti e pubblicati in Italia, tant'è che il primo titolo è proprio Discorso sul libero pensiero di Anthony Collins, pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1713, e in Italia non era stato mai tradotto.
Citatissimo da Bruno Leoni, dove vedo che avete anche una bellissima collaborazione con la Fondazione Torinese.
Sì, sicuramente, anche perché Liberi Libri ha pubblicato per la prima volta, tradotto in Italia, l'opera fondamentale di Bruno Leoni, che è Freedom and the Law, che è scritta, pensi, nel 1961, pubblicata negli Stati Uniti di America, e noi l'abbiamo pubblicata nel 94, e in Italia non aveva avuto, non so, la possibilità, l'opportunità, le circostanze favorevoli per essere tradotte.
Questo... Forse mancava un'attenzione della destra, diciamo che questi testi liberali, fortemente liberali, avrebbero avuto come giusto bacino di utenti dei liberali impegnati in politica, perché possiamo dire che questi sono dei veri manuali fondamentali per il pensiero liberale.
Direi di sì, e scarsa attenzione dei liberali, ma soprattutto è stato un trentennio di egemonia, di prevalenza di diverse idee politico-sociali, che e quindi il circuito mediatico sicuramente non era favorevole alla trasmissione di queste di
l'avete pacifici. Sintomaticamente intitolata questa collana Hic Sunt Leones.
Questa nuova collana in collaborazione con l'Istituto Bruno Leoni, il Sunt Leones, ovviamente il vecchio brocardo, perché che dà il segno di eresie, di quello che è marginale, ai margini, o di estremo in un senso, quindi eresie anche liberal-libertarie, quindi il radicalismo libertario nelle sue forme più acute, più estreme. Quindi la collaborazione stretta con l'Istituto Bruno Leoni, tra l'altro una collana in particolare che abbiamo portato avanti è quella del Monitore Costituzionale, curata da Serena Sileoni e dal professor Torre di Bari.
C'è la Magna Carta, la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, insomma.
Le tappe fondamentali, le pietre miliari.
Lo Statuto Albertino.
Di cui un po' tutti, così, la Magna Carta, io credo che sia citatissima, ma io non so quanti in Italia l'abbiano presa in mano, insomma, siano resi conto dei contenuti, quindi abbiamo voluto fare anche...
Aldo, ti dobbiamo salutare, mi piange il cuore perché un progetto editoriale come il tuo meriterebbe di essere approfondito meglio, ma i tempi radiofonici...
Io che del Campidoglio parlerai tu magari in un'altra occasione.
No, ma ti richiamiamo,
un centinaio di titoli.
Ti richiamiamo perché vogliamo parlare anche di questo articolo che è uscito recentemente sul Messaggero di Roma di Renato Minore.
Ah, sì.
Che dà molto spazio.
Rogo dei libri.
Parleremo perché.
Ma non diciamo tutto.
Insomma, la memoria e il potere.
Vogliamo richiamarti perché ci piace avere un rapporto speciale con te.
Arrivederci, Aldo.
Buona giornata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati con il nostro detective della storia, Marco Carrara.
Ciao Alberto.
Bentornato a Carta Vetrata. Da Bergamo questa volta ci parli di Berta Benz, una donna molto particolare. Perché ce ne vuoi parlare?
Allora, ne voglio parlare perché è un episodio collegato alla storia dell'automobile ed è il primo lungo viaggio in automobile del 1888 e fatto da una donna, quindi una cosa un po' particolare.
130 anni fa, presa poco.
Esatto, esatto. Ecco, chi era Berta Benz? Berta Benz era la moglie di Carl Benz, quello delle automobili. E prima di chiamarsi Benz, si chiamava Berta Ringer e già appunto prima di sposare Carl Benz era interessata agli automobili, infatti conobbe il marito per questo motivo e lo finanziò quando ancora era signorina e quindi aveva la possibilità di investire senza che fosse legalmente sotto il marito l'investimento, e investì già soldi nel 1871 nell'azienda del marito che voleva progettare un'automobile fondamentalmente, e Carl si mise con i soldi appunto a progettare un'automobile. Passano 16 anni.
Ci mette un bel po'.
Domanda. Infatti, 16 anni, puoi immaginare Berta che insomma troppo contenta non poteva essere, infatti non era contenta, perché il marito continuava a dire no, ma il veicolo va migliorato, bisogna fare questo e quello, eccetera. Non aveva il coraggio di presentare il veicolo al pubblico e dire lo mettiamo in vendita. In più Berta era stanca di vedere le automobili relegate a oggetti strani, pericolosi, che potevano fare al massimo poche centinaia di metri con l'assistenza di un meccanico. Lei era sicura che un veicolo come quello del marito poteva fare decine di chilometri, non qualche centinaio di metri. Allora cosa fece? Pensò, bisogna rendere il veicolo visibile. Quindi il 5 agosto 1888 prese i due figli adolescenti e senza che il marito sapesse niente scappò con l'auto e lasciò un biglietto con scritto andiamo dalla nonna.
Oggi direbbe vado a fare la spesa una signora romana.
Esatto, è l'importante che non sia il marito che va a comprare le sigarette e non torna. Comunque si prese l'auto che era la Passat Motorwagen numero 3, un bolide da 2,5 cavalli che nella migliore delle ipotesi faceva 16 km all'ora. Ecco la nonna, problema, la nonna stava per Pforzheim, ovvero a 100 km da Mannheim, la città dove si trovavano, e bisognava passare in mezzo anche alle colline della Foresta Nera. E quindi si può immaginare, Carl a un certo punto vede sto biglietto e dice boh, avrà preso il treno. Poi vede che manca l'auto, uno che spaventarsi a questo punto.
Donna al volante, pericolo ambulante, avrà pensato.
Anche peggio, perché donna al volante in una situazione in cui non ci sono cellulari, non c'è assistenza stradale, non ci sono officine, non c'è pompe di benzina, ma chiunque sarebbe in pericolo in una situazione simile, altro che su strade tra l'altro non adatte ai veicoli, strade adatte alle carrozze, ai cavalli, su e giù per 300 metri di dislivello tra le colline della Foresta Nera, per 100 chilometri. su un veicolo che era più una bomba assemblata su un triciclo che non un'auto moderna.
E senza indicazioni stradali, anche perché non esistevano le indicazioni vai di qua, vai di là, era tutto molto diverso chiaramente.
Esatto, non aveva per dire nemmeno una mappa del Touring Club, ecco, quindi anche lì all'inizio dovette più o meno capire dove andare, si orientò con quello che conosceva delle strade. Più un altro problema, il carburante, perché non c'era un serbatoio nell'auto, c'era giusto 4,5 litri di capienza nel carburatore e infatti, episodio interessante, per prima cosa appuntò a Virloc e si fondò nella farmacia locale, perché il suo veicolo utilizzava come carburante l'etere di petrolio o l'igroina, che veniva utilizzato all'epoca per smacchiare i vestiti.
Ti do una brutta notizia, viene usato ancora oggi per smacchiare i vestiti questo aggeggio.
Ottimo. Ottimo. E cosa fece Berta? Berta ne comprò mezzo gallone, cioè tutta la scorta del negozio. E questa è una cosa interessante, perché il farmacista, immagino, si trova davanti questo veicolo puzzolente, arriva una tizia che gli compra tutto lo sbacchiatore che ha, e poi riparte con questo veicolo. E la cosa infatti è rimasta, perché la farmacia ancora adesso si vanta con una targa di essere stato il primo distributore di benzina della storia. E venne messa anche una statua appunto in cui Berta Benz ha parcheggiato, una statua abbastanza anche da futurismo, con tutte le linee in movimento, il metallo. Ecco, e Berta Benz riparte, poi esce dalla Valle del Reno, supera Durlach e deve affrontare le colline. Ora, già un'auto con, mettiamo, 50 cavalli, quindi una vecchia punto, 60 cavalli, 50 cavalli, quel che deve affrontare una salita non agevole, può avere problemi. Ecco, immaginate un'auto da 2,5 cavalli, per quanto fosse più leggera.
Ma c'erano i figli che spingevano?
C'erano lei i figli che spingevano, ma non bastarono. Infatti a un certo punto un contadino dovette aiutare a dare delle spinte. Ma il vero problema non era le salite, erano le discese.
Come al solito.
Perché in discesa... perché l'auto, per quanto leggera, era meno di 4 quintali, comunque era in caduta libera, in discesa, quindi immaginati a pigiare sul freno per non schiantarsi fuori strada, immagina una strada tutta piena di sassi, con l'auto che sobbalzava, si staccava dal suolo, riatterrava.
Cosa si inventò Berta?
Lei ovviamente frenò, i freni si rovinarono. Allora cosa fece? Andò da un calzolaio per farli riparare, ma non li fece sostituire tutti. Fece aggiungere dei rinforzi specifici nei punti più erosi, ovvero aveva inventato le guarnizioni tutte rosate nei freni a disco. Poi l'auto ebbe un altro problema, si bloccò misteriosamente. Il carburante c'era, non si capiva qual era il problema. Smontò il motore, guardò dentro, si era incrostato un tubo del carburatore. Berta Benz cosa fece? Le donne avevano dei grossi spilloni per tenere i cappelli fermi nella capigliatura, tirò fuori uno spillone, tipo anche uno spillone pregiato, e scrostò il carburatore con quello.
Lo spillo del carburatore c'è stato fino ai giorni nostri praticamente, poi vedi, anche questa è una coincidenza che sembra curiosa ma non lo è.
Non sono esperto di automobili, sono a malapena guidarle. Ecco, l'auto si fermò anche una seconda volta. Cos'era successo? Il materiale di isolamento, immagino gomma, del cavo di accensione del carburante si era eroso. Uno si domanda, e adesso che cosa fa? Lo sistema. Tipo MacGyver, no? Che gli dai una graffetta e ti costruisce una bomba nucleare. Ecco Berta Benz che solleva la gonna, tira fuori la giarrettiera e con la giarrettiera isola il cavo. Arriva la notte, Berta finalmente arriva alla madre, telegrafa al marito di essere arrivata e di essere a posto, e poi qualche giorno dopo riparte, itinerario leggermente diverso, 90 km e torna a casa. Questo itinerario complessivo, 200 km andata e ritorno, si chiama Berta Benz Memorial Route, è tuttora molto conosciuto in Germania, dove questa è una leggenda che viene, è una storia che viene raccontata spesso, ed è stato approvato questo percorso ufficiale nel 2008. E il viaggio perché è importante? Perché questo viaggio spaventò una quantità enorme di gente, fece una quantità enorme di visibilità, attirò i giornalisti, creò quindi hype. E finalmente Car Benz, di fronte a tutta questa notorietà, decise di mettere in commercio il suo veicolo.
Benissimo Marco, ci hai svelato come è nata l'industria, quindi, delle auto, le prime macchine che poi saranno state vendute e usate per turismo, perché all'epoca naturalmente i trasporti a 12 all'ora con un apparecchio, un'attrezzatura così complessa per poter camminare non erano alla portata di tutti e soprattutto non erano pratiche.
Esatto.
A presto allora, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Abbiamo con noi un ospite che viene da Pesaro, una poetessa, una donna molto importante nel panorama culturale italiano, che ha alle sue spalle già un'esperienza consolidata, tante antologie e tanti critici che la apprezzano. Ha pubblicato su Alfabeta, sul nuovo Alfabeta, e Andrea Cortellessa la definisce una delle voci più interessanti del panorama poetico italiano. Stiamo parlando di Alessandra Carnaroli. Ben arrivata.
Grazie mille per questa introduzione, Alberto, che diciamo che sia più che esaustiva, grazie.
Ma no, lo meriti, anche perché hai una voce originale e raffinata, levigata, potremmo dire come i ciottoli di un fiume, di un torrente, che vengono addolciti dallo scorrere dell'acqua, vengono smussati gli spigoli, anche se gli argomenti però della tua poesia sono spigolosi.
Sì, soprattutto quelli dell'ultimo libro e dell'ultimo periodo.
Ricordiamone il titolo.
Feminimondo, pubblicato per Polimata nel 2011, nell'estate del 2011.
Ha avuto molto successo e molti reading che hanno scatenato reazioni controverse, perché l'argomento è duro. Qual è?
Allora, è stato definito un libro contro il femminicidio. E per femminicidio intendiamo l'uccisione della donna in quanto donna, che è un concetto abbastanza controverso, è un neologismo coniato appunto per questo tipo di assassino. Io lo definisco invece, mi piace definirlo come un libro contro la violenza sulle donne. È vero che si parla soprattutto di donne uccise in casa dai loro compagni, dai loro mariti, molto spesso dai loro ex mariti ed ex compagni.
Quindi tra uomini e donne, non
tra uomini e donne,
omicidi, sì, tra persone dello stesso sesso.
No, questo libro non cerca assolutamente di colpevolizzare l'universo maschile, perché mi è stata mossa anche questo tipo di critica, di aver scritto un libro contro gli uomini. Non è assolutamente questo, non era quello che mi interessa, colpevolizzare un intero genere umano. Mi interessava però capire cosa c'era dietro questa emergenza sociale, perché si parla veramente di un'emergenza sociale. Non si parla di uomini cattivi e di donne buone tout court, parliamo invece di situazioni in cui ci sono degli uomini che per un dato motivo, una data ragione, uccidono le donne.
E si sentono quasi legittimati a farlo.
Legittimati, hai detto bene, Alberto, hai detto bene la parola, perché uccidono le loro... Io parlo, pongo molta l'attenzione su questo fatto. Non si parla della violenza sulle donne che accade negli angoli bui delle strade, che accade di notte da parte degli sconosciuti o del cosiddetto immigrato carnefice. No, sono quasi tutti i delitti che compaiono su questo libro sono compiuti da persone conosciute, soprattutto che vivono all'interno del contesto familiare.
Il mostro dentro di noi.
Esatto, esatto, proprio questo. E si parla di violenza sulle donne in quanto donne, perché la donna, quando viene vista come oggetto sessuale di cui tu puoi disporre a tuo piacimento, nel momento in cui la donna cerca in qualche modo di autodeterminarsi come persona e di rifuggire da questo stereotipo dell'oggetto sessuale, o comunque dell'angelo del focolare, di qualcosa che ti appartiene in quanto uomo, quindi abbiamo lo stereotipo dell'uomo che deve proteggere la donna e dall'altra parte la donna che deve essere protetta come un oggetto a disposizione di cui tu puoi,
una cosa preziosa,
esatto,
che possono rubarti,
esatto,
si può rovinare,
esatto,
ma non una persona con le sue volontà,
esatto,
con le sue anche
scelte,
contraddittorietà e,
esatto,
magari qualcosa che non ti piace, che va contro i tuoi interessi, ai quali vuoi in qualche modo non riconoscere una sua indipendenza,
esatto,
e quindi limitare i tuoi interessi per farla felice.
Sì, che poi si parla comunque di scambio di relazione fra persone, per
come
cui
sempre,
come qualsiasi relazione deve essere basata su un equilibrio.
Quindi limitare tante cose. Io voglio andare in montagna, tu vuoi andare al mare, una volta si va in montagna, una volta
sì,
si va al mare.
Esatto.
Un esempio stupido.
Nelle
però
situazioni, esatto, più semplici. Qui si parla invece di donne che ad un certo punto della loro vita,
certo,
vogliono in qualche modo autodeterminarsi, fare delle leggi,
magari lavorare, che ne so.
Esatto, perché esatto, quindi non rispondono più a quell'ideale, quell'immagine di donna che il compagno, il marito si era fatto, e per questo vengono punite.
Non sono più completamente succubi,
esatto,
e dipendenti magari dello stipendio che porta a casa il marito.
Perché questo, quello dello stipendio è un fattore importante, perché molto spesso le donne sono costrette, soprattutto le donne che subiscono violenza, molto spesso ci si chiede perché queste donne non si ribellano ad una violenza che non arriviamo da un giorno all'altro,
certo,
al femminicidio. Il femminicidio è la fine di un excursus di violenza purtroppo molto lungo, che culmina appunto con l'assassinio, con la tragedia.
Ma prima di andare avanti, possiamo interrompere la nostra discussione e far parlare la tua poesia?
Ah, sì, con piacere. Con piacere. E io di solito non ho le mie poesie preferite, quelle che leggo. Di solito apro il libro.
Benissimo.
E quello che c'è, la prima poesia che vedo, leggo. Come funziona questo libro? Sulla pagina di sinistra abbiamo riportato una parte dell'articolo di cronaca.
Storia vera.
Esatto, che io ho ripreso dai quotidiani. E sulla pagina a fronte c'è la poesia che nasce da quell'articolo. Martedì 11 maggio, lei lo respinge. Lui le dà fuoco. O mia, o di nessuno. La pelle è un foglio che finisce subito. Ti resta tra le dita solo la carne, che gli fa male tutto, anche la luce. Come ti svegli la mattina e guardi subito la televisione, come se l'aria è una gonna di carta vetrata. La tuta dell'Adidas si attacca nelle gambe. È come se lecchi una fettina congelata e ti resta nella lingua, e dopo un po' te la spacca. Da piccola ci giocavo sempre quando mia madre tirava fuori i ghiaccioli per farci l'acqua freddissima. Io ci mettevo la lingua appiccicata, mia madre diceva: stupida, sta' attenta che ti bruci, ti resta attaccata per sempre, ti fa la cicatrice. Adesso è come se sono tutta una cicatrice che mi parte dalla testa e mi arriva giù nei piedi, mi tira tutto. È come se sono un vestito dell'estate che l'anno dopo non c'entri più. E invece ci vuoi entrare per forza, ti forzi tutta, sembra che fra un po' scoppi. I capelli invece, per fortuna, quelli non hanno preso fuoco.
Possiamo dire che l'emozione non manca leggendo le tue poesie. Poi con la tua voce così neutra, perché ho visto non vuoi caricare nei reading, anche che sono disponibili su vari siti, su YouTube, su tante parti del web, insomma, si possono trovare. Non giochi mai a drammatizzare, è già abbastanza,
è già
drammatico di suo,
sì.
Quindi vuoi essere,
non, ecco, deve essere spettacolarizzato, tutto quasi normalizzato, perché forse è questo il problema della vittima di violenza, che è normale subirla. Dopo la violenza psicologica, quando diventa quotidiana, poi la donna molto spesso si convince che questa è la normalità e che è giusto che la subisca.
Prima di salutarti e darti appuntamento, spero ci verrai a trovare in un'altra puntata,
certo,
vogliamo farti tanti auguri e sperare che la tua avventura della poesia passi anche alla narrativa, perché credo che sia un tuo desiderio quello.
Sì, sicuramente lo spero, ci sto provando, mi sto forzando e sforzando ad allungare il periodo del racconto, allungare le immagini che racconto e scrivo. Ci stiamo provando.
In bocca al lupo.
Crepi.
Ciao.
Grazie mille, ciao.
Carta vetrata.
Fabrizio, le carte dei giornali oggi sono particolarmente ruvide, perché c'è un dibattito sulla cultura che tu volevi dar voce su questo microfono.
È ruvido. No, ma guarda, ti segnalo oggi due pezzi solamente, uno sulla lettura del Corriere.
Veloce, che abbiamo già in diretta con noi
dove
Enrico
Militri. Il nostro
Militri.
Antonio De Benedetti, che è maestro del racconto italiano, riflette sui racconti di Don DeLillo. Quindi, insomma, un maestro che parla di un altro maestro, dell'argomento in cui si trovano più a loro agio.
Quindi non sei ruvido su questo?
No, non sono affatto ruvido. E poi c'è una cosetta deliziosa di Scaraffia sul Sole 24 Ore, invece, sulle cocotte parigine, che parte da quei versi di una poesia bellissima, filastroccosa e struggente di Guido Cozzano, che tutti un po' ricordiamo. Cocotte, che vuol dire mammina, vuol dire una cattiva signorina, non bisogna parlare alla vicina. Insomma, io spero che i nostri ascoltatori si mettano lì a scartabellare fra le carte, poi magari ognuno troverà la propria congeniale ruvidezza.
Enrico Emilitri, Grecia in fiamme, cosa sta succedendo e cosa è successo invece qualche anno fa, nel 1974? Enrico Emilitri.
Buongiorno a tutti, agli
buongiorno
amici
Enrico.
Di Carta Vettata di Radio Città Futura. Allora, oggi parleremo di una notizia che ha fatto il giro del mondo e che è la mancata, dicono, rivoluzione in Grecia, perché si parlava di addirittura assalti ai supermercati. Poi qualcuno ha detto che era una bufala, però era una bufala praticamente non senza fondamento, perché sappiamo tutti qual è la situazione attuale della Grecia, no? Cioè nel 1967 vi fu il golpe dei colonnelli.
E nel 74 finirono.
Finì in contemporanea con la rivoluzione portoghese. Perché non dimentichiamo
delle rose, dei garofani.
Dei garofani, la rivoluzione dei garofani, che fra l'altro si verificò il giorno stesso dell'anniversario di liberazione qua. Cioè, mentre si sta celebrando il 25 aprile a noi, giunse notizia che da Lisbona che i militari che erano stati il puntello della dittatura salazarista avevano abbattuto la stessa dittatura. Quindi, e contemporaneamente in Grecia furono abbattuti i colonnelli. Quindi nel 74 ci fu l'abbattimento del regime neofascista dei colonnelli, che fra l'altro l'anno prima aveva rovesciato definitivamente Costantino di Grecia, proclamando la Repubblica. Repubblica che poi fu confermata due anni dopo e contemporaneamente al trentennale della nostra. Quindi nel 46 siamo stati noi, esattamente 30 anni dopo la Grecia è diventata una Repubblica rispetto a noi. Ecco, quindi allora si trattò di una crisi politico-istituzionale e anche sociale, quindi la definitiva caduta della monarchia, ripristinata fra l'altro una quarantina d'anni prima dal generale Metaxas nel 1933 e poi definitivamente abbattuta, cioè caduta, cancellata del tutto dal referendum del 76.
Ma oggi cosa può succedere?
Ma cosa può succedere? Bisognerebbe rivolgersi a un indovino. Io sono modestamente sono uno storico. Diciamo che è poco probabile che allo stadio attuale delle cose possa realmente verificarsi una rivoluzione in Grecia, perché in questo momento non manca anche la coesione fra quelle stesse forze politico-sociali che dovrebbero condurla, anche perché non dimentichiamoci una cosa, per la Grecia il colpo è stato durissimo, perché non dimentichiamoci che noi l'abbiamo assorbito abbastanza meglio, in quanto noi abbiamo un apparato anche industriale, economico-industriale abbastanza, nonostante tutto ancora abbastanza solido, quindi noi l'abbiamo ammortizzato, ma sappiamo tutti che la Grecia è un paese molto povero e molto arretrato rispetto a noi, non per disprezzare i greci, ma sappiamo tutti cos'era l'economia greca, un'economia agricola, commerciale, anche turistica, ma grandi industrie in Grecia non ce ne sono, quindi non hanno grandi giri di capitale, è come se avvenisse in Israele, tanto per fare un paragone con un altro paese che è forte politicamente e militarmente, ma Israele non ha industrie che esportino nel resto. Tu hai mai visto qualcosa di israeliano a parte l'ortofrutta? Hai mai visto in giro qualcosa
di israeliano? Beh, hanno dei farmaci molto all'avanguardia, devo essere...
Però non ho mai visto automobili, televisori...
No, beh certo.
Sono forti sui servizi segreti, quelli non si vedono.
Però non di grossa produzione, come possiamo...
Certo.
Cioè io vedo più auto, computer coreani, giapponesi, persino ovviamente, qualcosa di cinese e indiano, ma di israeliano... Cioè se un contraccolpo del genere dovesse colpire Israele, cosa che non è improbabile, allo stato attuale delle cose, salterebbe tutto. Cioè la Grecia è conciata più o meno nella stessa, cioè con i dovuti distinguo.
Facciamogli gli auguri però, dai, ai cugini greci che dicono sempre stessa faccia, stesso popolo, insomma.
È una faccia, una razza, sì, lo dicevano già dalla guerra italo-turca nel 1911-12, no? Quando i nostri sono spaccati.
Ma qualcuno, Enrico, molto prima diceva Grecia capta ferum victorem cepit, artesque intulit agresti Lazio, insomma ci hanno colonizzato nella cultura, siamo vicini alla Grecia.
Polibio lo diceva nelle sue opere, non dimentichiamoci che Polibio era greco, quindi...
Dobbiamo salutarti su Livio, Tito o Tito Livio?
Questo è Polibio.
Polibio.
Polibio, sì, no, comunque è vissuto nello stesso periodo di Tito Livio, più o meno.
Ciao Enrico!
Livio era padovano, questo era greco, ciao!
Ciao Enrico!
Ciao.
carta vetrata.
In collaborazione con Radio Club 91 di Napoli ci colleghiamo con Diego Guida, che è l'erede di una importante dinastia della capitale dell'illuminismo italiano, che è Napoli, dinastia di editori, di librai, che è la famiglia Guida, che con il fondatore, con Alfredo, nel 1920 decise di dar vita a questa casa editrice così prestigiosa. Quante librerie avevate a Napoli? Buongiorno Diego.
Buongiorno a tutti. È una piccola catena, una piccola rete di 12 librerie in tutta la regione Campania.
Beh, non quindi sono così poche, insomma, 12 comincia a essere una buona copertura. Su Napoli quante?
Su Napoli erano 3 in origine, e poi questa crisi del carofitti si è un po' ridotto, adesso ne abbiamo 2 di presenze napoletane. Purtroppo il carofitto ci ha proprio atterrato moltissimo, ed è un tema molto spinoso anche in tutto il territorio nazionale. Sarebbe necessario che ci fosse una legislazione ad hoc e quindi un'attenzione particolare al mondo del libro, inteso come luogo di riferimento culturale, inteso come luogo di crescita sociale.
Eh sì, perché un fondo che viene affittato a una banca o una rivendita di indumenti sicuramente può dare dei risultati diversi, ma un'attività meritoria come quella che fate voi a Napoli e in tutta la Campania di vendere cultura, che è una cosa difficilissima, lo sappiamo bene, non viene aiutata in fondo magari con quelle possibilità di detrazioni fiscali che un proprietario di un immobile potrebbe avere affittando per esempio a un ospedale in quei casi, o una istituzione meritoria come può essere un'assistenza e beneficenza magari anche religiosa, sì. Per esempio un esonero ICI,
ma io aggiungo anche addirittura anche la possibilità di poter dedurre dal reddito anche le spese per l'acquisto di determinati articoli come possono essere i libri, oltre a quelli, ecco, come si diceva prima,
magari
ospedali, piuttosto che sarebbero segnali piccoli ma io ne direi particolarmente importanti, quindi diciamo che potrebbero seguire ad un'azione di riconoscimento sociale oltre che culturale di alcune attività che evidentemente sono importanti per la crescita di un intero popolo. Tra l'altro tantissime statistiche indicano che il popolo di una nazione più civile, quindi il PIL più alto, quanto più è il rapporto relativo alla lettura, quindi all'indice di lettura, per cui non sono fantasie o sono, diciamo, nostre ipotesi per proteggere, diciamo così, una categoria, lungi da noi un'idea del genere, ma invece, diciamo, l'intesa di un progetto lungimirante per la crescita dell'intero popolo.
Possiamo
italiano fare
il paragone con i farmaci che possono essere detratti dalla spesa familiare. In fondo un farmaco per la mente, un farmaco per la propria vita è il farmaco della cultura, il libro come posologia per risolvere dei problemi.
È vero, un paio di anni fa è stata addirittura approvata una normativa che equipara il farmaco anche alla palestra, quindi palestra del corpo, palestra dello spirito, aggiungo io.
Facciamo, Alberto, delle detrazioni anche sui libri antichi, così uno riesce a scalare di più, secondo me.
Esatto.
Voi avete anche un bel settore di usato, perché io ho visto nella vostra libreria di Portanna praticamente un materiale di antiquariato incredibile. Voi non buttate nulla, ecco, tenete sempre a disposizione anche cose molto antiche.
Sì, è vero, lo riteniamo uno scempio, quindi antiche ma anche fuori catalogo. Noi abbiamo addirittura,
esatto,
un catalogo quadrimestrale con il quale appunto rappresentiamo, diciamo, agli amici lettori questa produzione, diciamo così, un po' scomparsa dalla tradizionale, diciamo così, dai tradizionali canali di...
Beh, per noi amanti del libro è una vera miniera.
Attività più che meritoria. No, guarda Alberto, io sono contento di avere Diego Guida qui oggi, ma perché voglio ringraziarlo personalmente, perché tra i libri che io custodisco a casa con affetto sterminato c'è l'edizione delle operette morali con l'introduzione e i commenti di Cesare Galimberti, insomma, che è il libro che si consiglia sempre agli studenti, è il libro su cui torni, insomma, di edizioni sono state fatte tantissime le operette morali,
quella è la migliore,
una delle ultime di un paio d'anni fa, ma quella di Guida resta insuperata secondo me.
Ma veniamo a Diego, perché Diego si è anche impegnato in politica. In passato sei stato assessore con la Iervolino e adesso ti candidi per una lista civica che appoggia il presidente. Cosa proponi nel campo nostro, della cultura, delle pagine che frusciano, quindi anche quelle, oddio, che a me non piacciono troppo, degli ebook, ma insomma ci sono anche quelle. Che cosa c'è nel tuo programma, da esperto, da collega bravissimo quale sei, per i libri e per le opere, ecco, diciamo in generale?
Ecco, l'esperienza dell'amministrazione nel Comune di Napoli, il Comune di Napoli è difficilissimo da gestire, ho rappresentato una quota in quota tecnica e quindi senza, diciamo, sul partito alle spalle, mi ha dato la possibilità di capire che è necessario attivarsi perché vengono liberate le risorse, perché risorse ce ne sono, non ce ne sono tantissime, ma sono necessariamente collegabili alla progettualità. Io sono stato in grado di aprire ben 5 nuove biblioteche nel Comune di Napoli, perché siamo riusciti a rappresentare che la biblioteca è non solo un luogo di prestito di libri, ma anche un luogo di aggregazione sociale. Ecco, questo stesso principio, se riuscissimo a trasferirlo anche a livello nazionale, e quindi far comprendere che il libro e quindi la lettura deve avere maggiore dignità e maggiore riconoscimento. Il nostro centro per il libro e per la lettura, che è di recente istituzione a Roma, ha una dotazione per esempio di solo 2 milioni di euro contro i 42 milioni di euro dell'omologo centro del libro in Francia. Ecco, questo significa effettivamente non avere attenzione verso questa realtà. Leggevo qualche giorno fa che addirittura in Brasile il ministro della cultura, una signora, ha inventato il cosiddetto buono spese culturale, e quindi nella busta paga degli operai, degli impiegati, dei dipendenti che non superano il valore di 1250 euro al mese, addirittura viene donato un buono da 20 euro per l'acquisto di libri, e quindi evidentemente addirittura anticipato da parte del datore di lavoro.
Ottimo.
E questa mi sembra una cosa molto interessante, che da deduzione dai costi aziendali viene escluso dal cuneo fiscale, e quindi mi sembrerebbe una bellissima iniziativa.
Un po' come il buono pasto, per mangiare cultura, esatto. Ti do un buono,
esatto,
libro.
Un buono libro. E queste potrebbero essere due prime attività importanti, perché poi tra l'altro si abbia poi quella pluralità delle case editrici, perché il fenomeno,
esatto,
della globalizzazione ormai ha concentrato in 3-4 sigle editoriali oltre il 70% del mercato.
E possiamo dire peggiorando l'offerta? Lo possiamo dire?
Questo lo avrei detto io, grazie per aver anticipato. Peggiorando l'offerta, perché inevitabilmente si
strutturale
la logica di mercato, e quindi di conseguenza il piccolo editore, piuttosto che, ecco, io dico maggior ragione l'editore, l'autore esordiente, oppure l'autore che trova difficoltà ad avere, diciamo, un inserimento in un catalogo di questi grandi, non riuscirà mai ad esprimersi. Dunque c'è un abbassamento del livello della pluralità dell'informazione e quindi della conoscenza. Una delle iniziative che io sono riuscito ad ottenere in qualità di assessore al Comune di Napoli, che mi piace potesse essere esportata, diciamo, quindi anche a livello nazionale, è la redazione di un nuovo regolamento delle biblioteche comunali, dove venga riconosciuta una quota di riserva, diciamo così, tra virgolette, per gli acquisti delle biblioteche comunali agli autori locali. Ora, indipendentemente poi da chi sia l'editore.
È incredibile che non ci fosse già stata.
È incredibile, infatti, ma questo non c'è a livello nazionale, quindi perché no? Siamo adesso,
certo,
in fase di rivalutazione, di riconsiderazione dell'unica legge che avvicina il libro ai lettori, che è la legge che è stata approvata, la legge Levi, lo scorso mese di luglio del 2011, poi,
certo,
è entrata in vigore da settembre, dovrà essere modificata. Ecco, io avrei piacere di poter, diciamo così, intervenire in qualità di editore, ma ovviamente soprattutto in quanto rappresentante di una categoria, nel tavolo della rimodulazione.
Ben sai, c'è già un tavolo di riflessione interno all'AIE che sta portando delle modifiche, quindi ti potresti fare portavoce di queste modifiche.
Abbiamo tenuto una riunione proprio la scorsa settimana su Roma con AIE e anche con i non iscritti AIE, proprio per raccogliere queste indicazioni, queste segnalazioni. C'è anche il Centro per il Libro, il Forum per il Libro di La Terza, che sta girando tutta Italia, ha tenuto un convegno il 3 di febbraio su Torino, proprio per continuare a segnalare degli elementi o degli articoli aggiuntivi a questa normativa che oggi regola il mondo del libro. Io faccio una considerazione anche molto triste, ecco, si accennava prima all'ebook. Io ricordo fino a qualche anno fa il libro era considerato un gadget, ad esempio sui quotidiani, quindi il quotidiano veniva venduto allegando un libro, magari un classico o un libro nuovo, ma continuava a dare perlomeno attenzione e vitalità al prodotto libro. Ora è lo stesso quotidiano ad essere il gadget di chi acquista computer piuttosto che iPad, il che significa che il libro ha perso un'ulteriore attenzione, un ulteriore grado di attenzione. Staranno morendo anche i quotidiani, perché vediamo quanto rischio hanno nella forma loro cartacea, che ormai tutti utilizzano una forma digitale per la lettura del quotidiano. È un rischio enorme che viviamo anche noi editori di libri cartacei tradizionali. Indispensabile riuscire a far recuperare questa dignità e questa attenzione verso il libro, che resta comunque un oggetto unico per la diffusione e la trasmissione del pensiero e della cultura e della crescita dunque culturale di tutti gli italiani e di un intero popolo.
Grazie. Abbiamo Diego Guida, ricordiamo che la tua libreria, la tua casa editrice fa cultura non solo a Napoli ma in tutta Italia, sono i tuoi libri presenti in tutte le migliori librerie italiane. Quali sono i tuoi distributori, così i nostri lettori che sono collegati in giro per l'Italia possono trovarli?
Noi siamo distribuiti e promossi dalle Messaggerie Italiane.
Benissimo.
È un grosso distributore, credo il più grosso distributore italiano, e quindi siamo ben serviti obiettivamente in tutte le librerie italiane, e con buona soddisfazione aggiungo.
Grazie ancora, ciao.
Grazie
Diego.
A voi tutti. Grazie, buona giornata, buona domenica.
Carta vetrata.
Continuiamo a parlare di libri, e continuiamo a parlare di libri attraverso la biblioteca, perché la biblioteca è un'istituzione antichissima che conserva prima i rotoli, i papiri, e oggi conserva i volumi. Una biblioteca americana ha deciso di volgere tutto in ebook reader, e che cosa sta facendo? Praticamente sta prestando, invece che i libri, il lettore. Ma devo dire, questa cosa mi raccapriccia un pochino, la pelle mi si accartoccia, ecco, come potremmo dire con carta vetrata. Trovo un po' repellente sostituire l'approccio col libro vero in carta e carne, per me è una carne, con qualcosa di algido, così, di flusso di dati. Sicuramente è come il vecchio microfilm, che può contenere tanto tanto scibile, ma una cosa è contenere, altra cosa è fruire. Per contenere va benissimo tutto, anche l'elica del DNA, che alcuni hanno adattato ad essere magazzino di cultura. Dice che in un'elica di DNA si potrebbe concentrare e memorizzare tutto lo scibile umano, ma una cosa è questo, un'altra cosa è farlo fruire. Per parlare di questo ci siamo collegati con Francesco Permunian, che è un bibliotecario, ma oltre a essere un bibliotecario è anche uno scrittore. Antonio Gnoli, su quotidiani del gruppo L'Espresso, quindi Repubblica, ma anche lo stesso settimanale L'Espresso, ne ha parlato lungamente. È uscito per un editore romano, per Nutrimenti, con un titolo molto interessante, un pamphlet che è anche romanzo, che è anche storie di vite vere, Il gabinetto del dottor Kafka, dove Permunian, che è stato, e penso lo è ancora, da 35 anni bibliotecario a Desenzano del Garda, racconta il suo Polesine, il suo Alto Polesine, perché lui nasce in una piccola frazione della provincia di Venezia, che appartiene però già al Polesine, quindi è sul Po, e tanto che il nostro bene amato Cristiano Draghi la considera voce tonante della sua voce di Rovigo. Cristiano, sei con noi?
Eccomi qua, sì, sono in viaggio, vi sto parlando.
Bene, però prima di darti la parola dobbiamo dare la parola all'autore, Francesco Permunian.
Buongiorno a voi.
La troviamo indaffarato, sappiamo che lei lavora anche la domenica.
Sì, in effetti sto sistemando un testo da consegnare entro Pasqua, dovrei finirlo, e quindi vediamo un po', ci sto lavorando da 13 anni e forse stavolta è la volta buona che esce, insomma.
Lei è molto appartato, sappiamo che non rilascia interviste, che non fa presentazioni, che crede che il lutto che l'ha colpita, poi non so se ce ne vorrà parlare.
Ma guardi, le presentazioni, le cose, scusi se interrompo, dottor
Certo,
Cassi,
certo.
Ma io le faccio solo con gli amici di cui ho già, diciamo, stima, non le vado a fare a casaccio,
giusto,
perché
giusto.
Mi trovo davanti a nulla, oppure è un carosello narcisistico che non serve a nulla. non è per snob, echo, questo voglio dire, se l'ho interrotta mi
perdoni. No,
era solo per non fare la figura dello snob che si chiude e fa così, capito il discorso, che non appartiene all'anima polesana o veneta oltretutto, assolutamente, ma è una forma di riserbo e di rispetto nei confronti della letteratura come l'ho intesa, l'ho conosciuta io nella seconda metà del Novecento, ecco. Hai capito? Cioè quando ancora non era quella mercificazione, quella nullificazione, reificazione da latrina che ho tentato di ritrarre appunto nel gabinetto del dottor Kafka, dove anche Kafka, che è un mio lume tutelare, viene deriso e ridotto a tour turistico per i turisti sul lago di Garda. Capisci? E questo era il Garda, ma lei mi diceva il Polesine, guardi, posso andare avanti a parlare?
Deve,
certamente.
Ecco, il Polesine viene fuori in questo senso, come l'avrà visto, nel libro ci sono due capitoli dedicati proprio alla polvere dell'infanzia, che è la mia infanzia lì ai confini tra la provincia di Rovigo e la provincia di Venezia, quindi diciamo a legge, a posi Lagoselli di legge, studiati da un grande storico di Cavarzere che risponde al nome di Carlo Baldi, un libro bellissimo, Cavarzere umile tra palustre e canne, e ritrae proprio un pezzo di una lettera di un abate, l'abate Bernardi, al conte Marino Freschi. E quindi due capitoli, cronache antiche, che riguarda appunto le feste popolari di una volta e la polvere dell'infanzia. Il Polesine è sempre presente. Io mi ricordo che quando la Rizzoli mi presentò con molti onori nel 2001 a Roma il libro, il primo libro da Rizzoli con la Benedetta Centovalli che faceva la madrina letteraria, essendo
la Scala, la collana La Scala.
Bravo, Sintonie, La Scala, eccetera, eccetera. Lei dirigeva questa collana e di come padrino letterario, allora era un nome sull'onda, ma lo è anche adesso, che Camilleri, Andrea Camilleri, no? Il quale fumando e strafumando, alto il doppio quasi di me, 1,90, così, ma mi mise subito a mio agio e mi disse: guarda, dice Permonia, io le mie storie, diciamo da Porto Empedocle, dalla Sicilia, le so perché mi telefonano ogni settimana due amici fidati che ho laggiù in Sicilia, un barbiere che oggi si chiama parrucchiere e un farmacista, dice. Quindi io le so di prima mano perché ci siamo parlati di quelle. Tu, dice, da dove le tiri fuori le tue storie? E lui, come Chiara, che ebbi la fortuna di conoscere a Sirmione, al premio Catullo, è un novelliere fondamentalmente, ecco, un cronista di storie. Io gli dissi: guarda, io ho due sacche, due polmoni, due casseforti, chiamali come vuoi. Una originaria è il Polesine, l'altra è il Garda, dove però vivo come ospite, in cui c'erano le radici. Le radici, ho vissuto per 28 anni, nato là, sono il Polesine.
Hai studiato ad Adria, se non sbaglio, al liceo di Adria.
E ancora sono in ottimi rapporti con il preside attuale, da poco smesso, che è Antonio Lodo, per dire di Adria, che fu stato sindaco di Adria per alcuni anni. Oppure quando vengo a Rovigo, che è molto ben diversa dalla Rovigo di 40 anni fa, molto più elegante, più bella, vado lì all'archivio storico dei consorzi di bonifica, che è magnifico come archivio.
Cristiano Draghi, a te la parola.
Allora, viene all'archivio storico, proprio viene davanti a noi, perché noi siamo a Piazza Garibaldi, lì a due passi.
Esatto, no? Piazza Garibaldi, sì, vado all'archivio della Bonifica.
È stato tanto piacere, però vede, io sono stato molto colpito da una cosa, lei si dice polesano, i cavarzerani,
ecco.
È nato lui, e invece di solito se la tirano dicendo siamo veneziani,
esatto, perché
sono quelli della provincia di Venezia, invece lui si mette nella parte povera,
sì,
diciamo,
sì.
Non si maschera da veneziano.
Bravo.
È così?
Come
mai questa scelta?
Perché io sono nato in una forma ancipetale, nel senso che con un piede sono nella contea di Rovigo, sono nato a Lecce, esattamente nella località Varotte, quindi subito dopo Botte Barbariche, dove si è sposata mia madre, no? E dopo sono andato a scuola a Cavarzere, ma io ho vissuto l'infanzia nella Fasana, ha capito? A Lecce, Fasana, Pettorazza, e per andare a Cavarzere, ai miei tempi, parlo di, ero bambino 55 anni fa, era come andare a Roma, eravamo proprio nelle corti in mezzo alla campagna del Veneto povero, ma neanche del sottoveneto, perché il Polesine è il sud, la specie di Lucania del nord-est. Beh, per allora parlo di 55 anni fa.
E ne parla ancora lei dicendo una striscia e pianura dimenticata dagli uomini, sì, no? Che corre dal mare fra là, dice
esattamente. Parlo di mezzo secolo fa, appena usciti dalla guerra e con l'alluvione del 51 sul Groppone, perché io sono nato nel 51 nel febbraio, e nel novembre quando arriva scappiamo via, e quello è il grande monumento del Polesine, quella ferita lì, che significa 300.000 fughe di famiglie, di giovani, di tutto.
Ma ancora a Milano lo sa che qualcuno dice non sono mica polesano.
Esatto. Ma guardi, io quando invece vado, come gli dicevo a Roma con Camilleri o altri, dico sono polesano. C'è sempre qualcuno che mi confonde come abitante di Pola. Di là. Allora devo spiegare il Polesine, tutta la storia, e gli dico l'alluvione. Allora
non siamo così ignoranti a Roma, su, mamma mia.
Sì, non esistiamo letteralmente.
No, non è vero. Noi anzi abbiamo un cuore che batte tutte le domeniche, tutte le puntate ci colleghiamo proprio col Polesine, siamo pazzi tutti noi.
Ormai abbiamo fatto, grazie a questo collegamento del Polesine e il Pola, come io sono, come io sono il giornalista del Polesine, sono un parente della casalinga di Voghera, no?
Bene così.
Ecco, ci sono i due. Comunque ci sono delle cose fantastiche in questo libro. E dico solo, il bicchiere di Lugana e i lettori dell'Adelphi. Ecco, io sono uno dei lettori dell'Adelphi e bevitore di Lugana.
Quindi, Cristiano, dobbiamo salutarci, purtroppo.
E vabbè, con un brindisi.
Dobbiamo davvero interrompere.
Un vino buonissimo del Garda.
Bene. Allora vi saluto e vi auguro una buona domenica, va bene?
Arrivederci. Grazie, a Francesco Permunian, e ci vediamo qui, ci sentiamo qui con Alberto Gaffi alla prossima puntata.